permi tutti che ora si parla di palanche.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Me li sento già i cittadini di Modica che cantano acqua azzurra,
acqua cara.
Esattamente.
Eh sì, perché effettivamente abbiamo scomodato il grandissimo Lucio Battisti per illustrare così questa notizia. Oggi vogliamo parlare di bollette, sì. Diciamolo subito.
Esattamente, non di quelle dell'acqua. Però anche queste a quanto pare colpiscono e soprattutto certe zone d'Italia. Allora, c'è la storia di questa signora di una certa età residente nella magnifica Modica, città del cioccolato, a cui è stata recapitata una bolletta dell'acqua da quasi 20.000 euro per un consumo riferito al 2024. Un importo che la signora avrebbe così reputato un po' spropositato, visto che vive da sola in una casa a 100 metri quadri.
Ma... sì, una bella casa ampia da 100 metri, però vivendo da sola, insomma, o ha fatto una piscina nel soggiorno, oppure non si capisce.
Oppure sgocciola qualche rubinetto in maniera anche abbastanza importante. Diciamo però, che certe zone d'Italia però hanno un problema di dispersione idrica, non vorrei che proprio gli acquedotti di questa...
sì, qui forse c'è una dispersione di bollette, perché molti cittadini, appunto, molti concittadini della signora hanno segnalato rincari e fatturazioni sproporzionate, spesso senza adeguato controllo di consumi reali.
La lettura presunta che ci dà sempre molto fastidio. Diciamo che adesso in gran parte non si fa più perché ci sono le teleletture, le letture a distanza, ma ancora da qualche parte evidentemente bisogna comunicare.
Allora c'è stato anche un reclamo presso il comune deve ancora rispondere, deve rispondere anche la società Iblea Acque che si occupa della gestione delle acque. Vedremo come va a finire. Certo, 20.000 euro, non so se qualche nostro ascoltatore, qualche ascoltatrice abbiano mai ricevuto bollette così monstre e come poi siano riusciti a gestirle, perché ovviamente non so neanche come si possa fare se uno non ha la provvista necessaria per ottemperare.
Sarà per questo motivo che la Premier Meloni ha deciso di rinviare al Consiglio dei Ministri il tavolo sulle bollette, perché voleva affrontare anche la questione di Ragusa, che ne pensi?
No, non credo, secondo
no.
me.
Dai, però non è carino da
c'è
parte
un problema
sua.
Più lì di coperture, cioè anche lì si tratta di coprire la bolletta, ma è lo Stato che proprio deve coprire i rincari delle bollette.
Esatto.
Peraltro sai che ho letto su qualche giornale che il ministro dell'economia Giorgetti si è un po' impermalito
perché voleva parlarne oggi a tutti i costi.
No, perché pare che lui abbia detto, insomma, ci abbiamo lavorato tanto e non l'avete neanche preso in considerazione, avete detto che non andava bene così. E allora, insomma, vedremo. Però è tutto rinviato a venerdì, esatto. Quindi restate
quindi
in ascolto.
Non cancellato, ma semplicemente rinviato. Nel frattempo però a noi non rinviano l'invio delle bollette. Stanno arrivando e ti devo dire già che l'anno si è aperto, per quello che mi riguarda, con qualche perplessità all'apertura delle bollette. Io non sto mai a casa, vado in palestra, quindi le docce le ho molto ridotte anche a casa. Cucinare, cucino quello che si può cucinare per una persona che sta da sola, ma com'è possibile che vedo già degli aumenti?
Secondo me tu dovresti usare un bel comparatore.
Eccola là.
Allora, oggi per renderti felice ne abbiamo portato uno qua in studio proprio, non un comparatore.
Allora chiediamo una... peccato che non mi sia portata le bollette, sennò le caricavo immediatamente sulla testa del nostro ospite.
Ma abbiamo portato Redi Vishka, che è il co-founder, cioè uno dei fondatori e anche il chief operating officer, insomma colui che dirige un po' l'attività di Switcho. Switcho è uno dei comparatori che potete trovare in rete, forse uno dei più recenti in realtà come debutto in rete. Buongiorno innanzitutto e benvenuto Redi Vishka.
Buongiorno e grazie mille a voi per l'invito.
Intanto sull'acqua voi non potete fare nessun tipo di comparazione.
Purtroppo ancora no.
Switcho, qui chiedo proprio per sapere, Switcho perché è switch, cioè spostarsi da una cosa all'altra, però nella lingua inglese, giusto?
Esatto, molto più semplice di quello che si pensa, perché è proprio io switcho, quindi nasce da quell'idea lì, e però non vi racconto tutte le storpiature poi che gli utenti hanno su questo nome, perché chiaramente sembra facile ma non lo è.
Dovete fare il rebranding, esatto, allora, per renderlo più comprensibile. Allora, l'importante è che sfruttino le possibilità offerte dalle comparazioni, perché in realtà molti italiani sono diventati molto più attivi nella comparazione negli ultimi 2 anni con il passaggio al mercato libero per l'energia e il gas, che ci ha occupato tante puntate di Due di Denari
e tante altre ce ne occuperà.
Esatto,
cara,
dobbiamo ritornare alla grande. Sì,
posso compitare Switch per a vantaggio di coloro
vuoi
che non
lo
sono
spelling?
Sì, però l'ho voluto dire in italiana.
Va bene.
Allora è SWITCHO. Switcho, SWITCHO. Mm. Quindi se volete cercarlo, questo è uno dei tanti comparatori. Abbiamo avuto anche altri comparatori in trasmissione, lo sapete. Oggi ospitiamo questo e gli chiederemo come fare, se è possibile trovare qualche offerta migliore, specialmente in questa fase in cui, appunto, come diceva Deborah, apriamo le bollette e troviamo
e ci fa male
dei valori.
Oppure, se come diceva il poeta, lasciate ogni speranza voi che entrate, non entrate neanche nel comparatore, perché tanto in questo momento, dato di nuovi costi dell'energia a livello internazionale che sono alti, il gas si è un po' tranquillizzato in questi giorni, però comunque abbiamo acquisito i rialzi degli ultimi anni e cioè, soprattutto con tutte le tasse caricate sopra, come è noto, si riesce difficilmente a tornare indietro.
Allora, tu vuochi o rinovelli disperato dolore, direbbe sempre il poeta.
Sempre quel poeta lì.
800 24 00 24 è il numero verde, così potete intervenire in diretta, come sapete. 349 238 6666 è il numero per gli SMS e per i messaggi WhatsApp, che siano essi scritti o financo vocali.
Il giornale radio del risparmio.
E poi l'acqua fa anche male, ha detto Lollobrigida, quindi meglio il vino.
Sì, è vero.
Amo l'ascoltatrice.
È vero, anche se lui lì l'ha detto con un intento polemico,
esatto.
Perché no,
che ormai ci piace strattonarlo a destra e a manca il ministro, tutto quello
il
che
ministro
dice.
Lollobrigida, devo dire che offre più di uno spunto. No, però in quella occasione lui stava dicendo, poiché vogliono mettere le etichette per dire che il vino fa male, vabbè, allora sappiate che con degli abusi persino l'acqua può fare male. Mm-hmm. Ecco, questo certo, magari la cosa non è stata felice.
Non
a proposito di
non abbiamo detto a Re di Visca che abbiamo il giornale radio del risparmio con altre notizie all'inizio del programma. La conversazione con lui la cominceremo fra qualche istante, intanto lo facciamo divertire un po' con le cose che dobbiamo raccontare, anche se non si divertono in queste ore i dipendenti di Starbucks.
Esatto, a proposito di acqua, vino, andiamo al caffè,
che siccome negli Stati Uniti, in realtà dappertutto, perché pure quella è una roba che non si può più comprare al supermercato, però insomma pare che siano pronti la grande catena di caffetterie americane, ma insomma la troviamo anche in Italia, nelle più importanti città, sia pronta a licenziare 1100 dipendenti a livello globale. Allora, questa è una notizia preoccupante naturalmente, ma quello che ci ha incuriosito di più è la modalità che la catena ha scelto per comunicare la notizia ai malcapitati, che conosceranno la decisione se sono stati licenziati o meno entro mezzogiorno di oggi, quindi facciamo un calcolo, entro le 8 di questa sera.
Sì, stanno lì, però la cosa più sorprendente è che gli hanno chiesto di stare in smart working.
Esatto, pronti lì davanti a Zoom o a un'altra piattaforma.
State lì, aprite
mail,
la casella postale.
Ma santo cielo.
Della posta elettronica, una roba che fa sembrare l'iniziativa di Elon Musk, quella della mail ai dipendenti dell'FBI, che ha detto dite le cose che avete fatto, se non rispondete consideratevi licenziati. Ecco, lo fa apparire come un sindacalista barricadero.
Ma veramente, guarda.
La modalità appunto per questi 1100 dipendenti in tutto il mondo di Starbucks è questa qua. Statevi tranquilli, ne hanno in tutto 16.000, quindi non è neanche così irrilevante il fatto che ne lasciano a casa 1100.
Sì, ma poi si lamenta che ci sono le file nella caffetteria. Se tu li fai stare oggi tutti quanti fermi davanti al PC per controllare se arriva la mail con il licenziamento, puoi non lamentarti se non vengono serviti i clienti celermente. Adesso è una battuta sciocca naturalmente, però...
Comunque hanno avuto anche un cambio al vertice, perché c'è stato un cambio di dirigenti. L'amministratore delegato Brian Nicol è un nuovo entrato dall'agosto scorso e pare che Wall Street insomma gli abbia dato fiducia, perché leggo qui dal nostro appunto il titolo è balzato da $72 a 113, quindi evidentemente il mercato crede e non come...
In questa ristrutturazione più che altro.
Come purtroppo talvolta ci tocca di segnalare calare anche i tagli, possono essere una buona notizia per i mercati perché portano un efficientamento, o così almeno le borse pensano.
È però insomma i clienti stanchi degli aumenti dei prezzi e dei crescenti tempi di attesa ha portato il management di questa grande azienda a decidere per questa riorganizzazione complessiva. A proposito di occupazione, allora intanto volevo anticipare ai nostri ascoltatori che domani avremo con noi Silvia Zanella, una grande esperta di lavoro, ci presenterà il suo nuovo libro Basta lavorare così.
Sì.
Un tema che riguarda
non
soprattutto
non basta lavorare così.
Così, esatto, sì. Quindi come dire, soffermiamoci, esatto, con sottolineiamo, ecco, non mi veniva il termine, con la adesso, penna rossa e blu.
Adesso devo dire questa notizia che come sempre mi intristisce.
Lo so.
Allora, ieri, lo leggete su tutti i giornali, tra l'altro anche sul Sole 24 Ore, l'ho scritto il collega Mauro Pizzin, è stato presentato il rendiconto di genere 2024 dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INPS. Allora, il tasso di occupazione delle donne è del 52%, 52,5 contro il 70,4 di quello maschile. La differenza retributiva di genere ha superato in taluni settori 20 punti percentuali e l'instabilità occupazionale ha coinvolto soprattutto le donne che pure a livello di istruzione superano gli uomini. Le assunzioni femminili del 2024 sono state il 42,3% del totale, per lo più a termine e a tempo parziale, e invece e poi il part-time, se il part-time diventa involontario la situazione è ancora peggiore. Non vado oltre, ne parliamo domani, ne parleremo sicuramente domani con Silvia Zanella, è un tema su cui sempre si scatenano anche i vostri messaggi, l'attenzione con cui lo seguite e sappiamo che già nella Costituzione italiana è previsto che ci sia parità retributiva, però evidentemente i numeri ci dicono che ancora non è avvenuto.
Come anticipato ieri, invece oggi dobbiamo fare un punto della situazione sul caso Forward You. Trovarci, no, volevo sentire
energico.
Esatto, infatti, chissà se è altrettanto energico nel raccontarci le novità l'avvocato Antonio Pinto, legale di Confconsumatori. Antonio, bentornato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, già ieri abbiamo così dato un'infarinatura di base ai nostri ascoltatori sulle novità che sono arrivate venerdì scorso, quando dalle autorità del Lussemburgo sono stati forniti nuovi chiarimenti anche molto importanti a favore dei risparmiatori titolari di polizze Forward You. Lo ricordiamo, è la compagnia assicurativa in liquidazione, una situazione che in questo momento coinvolge circa 100.000 famiglie di sottoscrittori italiani che non sanno bene se potranno recuperare quanto investito in questi strumenti. Però insomma, per potersi inserire al passivo, per poter essere ammessi al passivo, ci sono delle novità e anche dei tempi abbastanza certi dati da questo liquidatore, che addirittura sul suo sito personale ha messo tutte le informazioni per poter fare la domanda, appunto, e inviare la richiesta per ricostruire un po' quello che è il proprio credito. Antonio, andiamo con ordine. Allora, cosa succede entro il 31 luglio di quest'anno?
Sì, la prima buona notizia è che i contraenti, come ricorda il CIA, l'autorità di vigilanza, non perderanno tutti i loro risparmi nonostante la liquidazione della compagnia. E la seconda buona notizia è che è stata definita una procedura veramente semplificata, che evita un passaggio giudiziale, tranne un'eccezione che poi dico dopo, e che quindi ci consente senz'altro di avere molta più facilità nel proporre la domanda di ammissione al passivo. In particolare la procedura che è stata fissata è la seguente. Il primo step è che da adesso fino al 31 luglio, entro non oltre il 31 luglio, il commissario deve inviare a tutti i titolari di una polizza Forward You una nota informativa con una dichiarazione di credito che indica quanto al commissario risulta essere l'attivo, il valore dell'importo che spetta poi ai titolari delle polizze. A fronte di questo, poi dopo il quindi adesso c'è questo primo passaggio. Poi dal 1 agosto fino al 31 gennaio 2028, tutti coloro che hanno ricevuto questa lettera dal liquidatore potranno fare due cose, cioè dovranno innanzitutto restituire questa dichiarazione, e poi dopo è prevista ovviamente la possibilità fare invece una domanda laddove accadono due cose, insomma, se non tutti, se una persona non riceve per qualsiasi motivo, non riceve
perché ha cambiato indirizzo, anche perché Antonio mi pare
esatto,
che all'ultimo indirizzo noto alla compagnia assicurativa deve arrivare questa lettera del liquidatore, quindi se avete cambiato casa, ecco.
Esatto, corretto, che poi avrei dato il consiglio di mandare subito la mail del liquidatore, che poi magari possiamo ricordare chi ha mutato i dati di contatto. Magari fa meglio a mandarli subito. Volevo solo concludere proprio il procedimento, cioè che o una persona non abbia ricevuto la lettera, oppure abbia ricevuto una lettera con un importo che non ritiene congruo, non lo so, ad esempio, perché magari il liquidatore non ha tenuto conto dei pagamenti fatti nel 2024, non ci si ritrova per qualsiasi motivo, in entrambi questi casi è possibile presentare una domanda di ammissione al passivo, che ovviamente dovrà però, a differenza della prima tipologia di domanda da cui accennavo prima, dovrà essere invece, dovrà necessariamente vedere allegati tutti i documenti giustificativi. Qui vale la pena ricordarlo perché sono pochi i documenti giustificativi del credito essenziali, possiamo considerarli la polizza firmata all'epoca, insomma al momento della sottoscrizione, la rendicontazione al 31/12/2023 che la compagnia ha mandato a tutti e che rappresenta un riconoscimento di debito per gli importi che sono i vindicati, le prove dei pagamenti nel 2024, perché purtroppo non è arrivata e non arriverà più ormai una rendicontazione nel 2024, quindi bisogna mandare anche le prove dei pagamenti del 2024, e infine, esattamente come dicevi tu, i dati di contatto aggiornati con l'indirizzo email. Questi ultimi vale la pena anticiparli per evitare proprio che poi si entri a far parte di quelli che non ricevono la dichiarazione precompilata da parte del commissario.
Poi quindi, il liquidatore a quel punto esaminerà la dichiarazione di credito e poi si farà tutto quello che si deve fare con l'eventuale restituzione. Mi ricordo però, Antonio, allora ci sarà tempo per eventualmente restituire questo credito ai legittimi titolari entro il 2028, però mi ricordo, se non ricordo male, che nell'ultima trasmissione forse ci avevi anche detto che in realtà qualche iniziativa di rimborso potrebbe essere anticipata rispetto a questa scadenza triennale che dovrebbe essere nei tempi, diciamo, della liquidazione? È possibile?
Sì, perché è previsto perché è stata data una facoltà, diciamo, al commissario di procedere a liquidare immediatamente, anche da domani, lui dovrebbe insomma procedere a liquidare gli attivi, quindi tutti i fondi, no, dove sono investite le somme dei premi dei titolari delle polizze, e poi all'esito di questa liquidazione lui è stato autorizzato, ripeto a livello di facoltà, a procedere anche entro il 31 gennaio, anche prima del 31 gennaio 2028, a dei pagamenti dei riparti parziali, e quindi a questo punto immagino che il commissario molto probabilmente che cosa farà? Che laddove già dalle sue scritture contabili procede alla liquidazione degli attivi, laddove dalle sue scritture contabili già risulta che ad esempio Antonio Pinto ha diritto non so, a 10.000 euro, perché certo. A quel punto
e Antonio Pinto non contesta l'importo, ovviamente, perché poi c'è anche da considerare questo.
Cioè, intanto esatto, lui 10.000 intanto glieli dà. Poi se anche Antonio Pinto, perché non insomma, ha depositato invece una domanda dove non si ha detto oltre alla dichiarazione precompilata, a me non spettano solo i 10.000 che mi dici tu, ma in realtà mi spettano, sto inventando, dico altri 3.000 euro perché avevo un bonus previsto al contratto che ho raggiunto perché ho fatto il decimo anno, eccetera, eccetera. A quel punto lui sui 3.000 è chiaro che invece poi bisognerà aspettare tutti i tempi finali, diciamo, della liquidazione. Quindi
intanto io direi, Mauro, che possiamo anche suggerire ai nostri ascoltatori di andare sul sito del liquidatore, l'avvocato Jan Baden. Vuoi dare i due, visto che stamattina ti stai divertendo con gli spelling, se vuoi fornirli anche con
allora gli... innanzitutto ne do uno un po' più semplice, forwardyou.com/it, che è il sito italiano. Lì ci sono già delle indicazioni per andare a trovare delle informazioni su questa liquidazione di Forward You. Quindi forwardyou.com/it. Invece, se volete raggiungere direttamente il sito creato dall'avvocato Baden, che è il commissario liquidatore, ci sono due indirizzi: fvulifelux, forwardyoulifelux sarebbe fvulifelux.com, oppure baden.lu/fvulifelux. sono i due indirizzi, li mettiamo anche a beneficio di tutti, sui nostri social, perché pur impegnandomi nella compitazione potrei non essere stato così comprensibile.
Così almeno arricchiamo anche la platea dei nostri follower, perché siamo degli incontentabili e vorremmo arricchire ulteriormente la presenza sulle nostre pagine.
Ho una domanda però, ammettiamo che io sia un possessore di queste polizze ma non ricevo niente, nonostante i miei recapiti non siano cambiati, il mio indirizzo non sia mai cambiato, cosa posso
bisogna
fare?
Bisogna attivarsi.
Scrivo direttamente al commissario, al commissario Baden, al liquidatore?
Dichiarazione di credito al liquidatore va mandata, sì.
Se entro il primo agosto non si riceve nulla, appunto, è una delle tre ipotesi per le quali bisogna comunque mandare la domanda di ammissione al credito. Se si ritiene di accettare quella ricevuta, allora è chiaro che è sufficiente restituire quella, altrimenti sia nel caso in cui non mi è arrivato nulla entro il 31 luglio e sia nel caso in cui mi è arrivato un qualcosa che non corrisponde agli importi che risultano a me, devo fare invece una domanda di ammissione al passivo con gli allegati per provare che ho ragione io a dire che non ho diritto a 10 ma ho diritto a 13.
Va bene, dai, ci ritorneremo più avanti, rifaremo di nuovo un punto della situazione rinfrescando la memoria agli ascoltatori che magari perdono la puntata di
anche
oggi.
Anche perché immagino, Avvocato Pinto, che Confconsumatori, così come altre associazioni, si stia attivando anche per sostenere queste richieste degli italiani,
sì, no,
più di 100.000 persone. Prego.
Sì, tutte le associazioni stanno assolutamente insomma sul pezzo, su questa cosa. Anche ieri c'è stato un incontro di tutte le associazioni nell'ambito della CRCU che hanno ragionato proprio sui tipi di supporto insomma da dare, per cui sicuramente anche nei prossimi giorni
cioè il Consiglio Nazionale dei Consumatori Utenti che raduna tutte le associazioni,
anche IVAS ha diramato medesima comunicazione delle autorità lussemburghesi proprio per rafforzare la distribuzione massiva appunto di informazioni. Grazie Antonio Pinto, buona giornata.
Nulla,
presto.
Grazie a voi, buona giornata. Salve.
Un ascoltatore scrive: ma che fine ha fatto Switch, non lo avete fatto parlare?
No, adesso tocca a lui. Un attimo, pazienza, perché adesso ci sono le borse.
Deborah, non ti fare sfuggire la puntata di mano.
Due di denari.
Beh, se l'avvocato è Baden, non può andare che benissimo, rilassante.
Buongiorno, ma io vorrei capire una cosa, quindi le donne sono inoccupate, nel paese non ci sono nascite, e cos'altro dobbiamo fare, in quanto tempo, quando, quante vite contemporaneamente dobbiamo vivere, giusto per far partire l'economia, per far alzare le nascite in Italia, quante altre cose dobbiamo fare? Grazie.
Buongiorno, visto che nelle bollette la maggior parte del costo sono tasse, il governo dovrebbe abbassare le tasse fino a portare il prezzo a quello che era nel 2020.
Ma magari l'iniziativa che si voleva portare al tavolo del Consiglio dei Ministri aveva proprio questo obiettivo.
Sono stati cercati 3 miliardi per questo. Purtroppo è molto costosa l'iniziativa che abbiamo adottato in modi un po' bruschi dati dall'emergenza negli anni passati. Non è così facilmente replicabile dal punto di vista dei conti pubblici. Invece posso chiedere a Marco Lombardo in diretta se teniamo il messaggio dell'ascoltatrice, lo teniamo anche per domani quando parliamo con Silvia Zanella di lavoro e anche lavoro al femminile. Ma adesso è il momento della bolletta.
Vai. Allora, cominciano a fioccare già i messaggi, come ci immaginavamo, soprattutto da parte di quegli ascoltatori che, leggendo la bolletta, mettendosi in questa così iniziativa veramente un po' kamikaze, provano a capire da che cosa deriva il costo finale. E qua sul tema delle tasse, è inutile spendere ulteriori parole, che sappiamo quanti oneri gravino in bolletta, anche chi, come ci racconta Elena, registra un consumo azzerato, forse la casa è chiusa o non so che cosa sia successo, ma comunque arrivano bollette sui 60 euro con la spesa
senza consumi.
Esattamente.
Ecco, brutalmente chiediamo a Redi Viska, che come abbiamo detto è uno dei fondatori nonché il Chief Operating Officer di Switch, ma questo libero mercato, questo mercato libero sta effettivamente offrendo agli utenti qualche offerta migliore di quelle che sono disponibili nelle varie aree di tutela, perché c'è quella dei vulnerabili e poi c'è quella di coloro che si sono trasferiti dal mercato di maggior tutela dell'elettricità o del gas e sono adesso in questa specie di limbo che durerà un po' di tempo. Esistono sul libero mercato delle offerte che possono battere queste due platee?
Allora, questa è una bellissima domanda dove la risposta, diciamo, è un po' la classica dipende. Dipende perché diciamo il mercato della tutela, delle tutele graduali o il placet in deroga, diciamo tutto quello che è il filone tutela e post tutela, si porta dietro una tariffa variabile. E mai come in questo periodo, essere sul variabile vuol dire avere bollette più care, perché diciamo siamo con un trend di prezzi in crescita negli ultimi mesi e quindi anche i più tutelati iniziano a vedere diciamo prezzi alti, costi alti in bolletta. E, se mi avessi fatto questa domanda qualche mese fa sarei stato un po' più sicuro nel dire che per com'è lo stato attuale, diciamo le forme più tutelanti hanno prezzi migliori. Adesso con questi diciamo rialzi sulle parti diciamo dove il costo è variabile, mi azzardo, magari mi sbaglio, ma alcune persone che hanno fissato il prezzo esatto, qualche mese fa potrebbero trovarsi in una situazione migliorativa. Andrebbe visto diciamo in modo un po' più analitico, però il concetto alla base è un po' quello: il mercato libero offre delle opportunità di offerte fisse che, se fissate nei periodi ideali e giusti, possono portare ad avere un beneficio durante i 12 mesi in cui diciamo viene in genere fissato il prezzo. Il prezzo variabile che c'è nelle offerte tutela e post tutela lascia comunque il consumatore il rischio di avere dei rincari quando ci sono i shock di mercato. Cioè, comunque
che sono a fasi però questi rincari, perché abbiamo cominciato adesso piano piano, dai e dai, anche noi consumatori stiamo imparando a leggere le bollette, non che sia l'esercizio più semplice del mondo, però sono a fasi, cioè ci sono dei periodi in cui ormai stiamo imparando, i mesi in cui il prezzo variabile porta in su il costo complessivo della bolletta e mesi in cui invece questo si traduce in un vantaggio per chi sta con il prezzo variabile. Di solito appunto l'estate e l'inverno, secondo che si parli di gas o di elettricità, funzionano in modo alternato l'un l'altro, no?
Ma allora, in un mercato stabile, quindi senza shock di mercato, crisi energetiche o comunque rialzi o diciamo ribassi del prezzo importanti, ha della stagionalità questo mercato. Per l'elettricità, diciamo, il periodo ideale per cui fare delle valutazioni, se fissare il prezzo, tendenzialmente è da marzo a giugno, il pre-estate, perché poi nell'estate aumenta la domanda di elettricità a causa dei condizionatori, diciamo, altri.
È come la benzina in autostrada, insomma, c'è sempre la fiammata prima dei grandi esodi.
Che malignità.
Vabbè. Così. Lo sai che sono un po' come Jessica Rabbit, no, mi disegnano così e sono così.
No, è che viaggi molto in autostrada, questa è la verità.
E invece per il gas abbiamo il problema, diciamo, cioè il momento buono sarebbe dopo l'estate, quindi agosto-settembre per guardare e valutarsi se ci sono delle offerte a prezzo fisso, perché pre-inverno, nel quale poi c'è il rincaro dovuto ai consumi per chi ha riscaldamento in casa, quindi è domanda-offerta. Chiaramente quando c'è meno domanda il prezzo va un po' più giù, aumenta la domanda di gas o di elettricità, chiaramente il prezzo segue questa cosa. Quindi
allora volevo ricordare intanto i numeri per intervenire: 800 24 00 24 per le domande in diretta, su WhatsApp vedo già che vi state sbizzarrendo e, come dire, ci trattate un po' da comparatore, perché c'è chi ci sta mandando la propria bolletta per dare una descrizione puntuale della propria situazione lato consumi e lato spesa. Volevo anche ricordare, Mauro, ti ricordi un anno fa esattamente avevamo cominciato questo lungo percorso di trasmissioni ricorrenti tutti i martedì con le quali abbiamo provato a spiegare agli ascoltatori cosa stava succedendo con la liberalizzazione dei mercati, e mi ricordo che molti operatori, li abbiamo intervistati quasi tutti, suggerivano di bloccare le proposte, le offerte, e quindi di concordare con il proprio operatore la tariffa fissa, effettivamente forse prevedendo di nuovo queste fiammate che stanno registrando, per cui per una volta tanto abbiamo azzeccato qualche suggerimento, un miracolo praticamente. Poi un ascoltatore ci scrive: la mia bolletta novembre-dicembre era di 230 euro, la bolletta di gennaio 510, non so bene se sia del gas o dell'energia, ho mantenuto costantemente le mie abitudini, nessuno tra fornitore e distributore riesce a dare una spiegazione. Antonio dalla Puglia. Chi chiama Switcho, chi chiede la consulenza di Switcho, lamenta le stesse condizioni, stiamo addirittura raddoppiando le bollette.
Allora,
cioè, qual è la situazione?
Un raddoppio di bolletta così importante, chiaramente non avendo la bolletta davanti, faccio delle assunzioni, potrebbe esserci stata una discontinuità di offerta, quindi poteva essere arrivato a scadenza l'offerta precedente e poi da gennaio mi sembra che
era il periodo di... Però lui dice che fornitore e distributore non danno una spiegazione, quindi evidentemente non aveva concordato un'offerta bloccata e quindi...
Però diciamo il variabile, cioè anche essere nel variabile, avere un raddoppio di bolletta senza avere avuto diciamo un incremento repentino dei consumi è comunque
è anomalo
quindi andrebbe visto, la bolletta è molto complessa anche la, diciamo come viene descritta il consumo che del periodo di fatturazione può essere complesso perché si può portare dei consumi di un periodo precedente e avere dei conguagli in quella bolletta, diciamo un esercizio molto
la complesso. Vostra consulenza come funziona in questo caso? Perché so che voi non utilizzate il canale dell'operatore che poi chiama eventualmente la persona che ha bisogno di informazioni, di capire se esiste un'offerta migliore per sé, si può caricare sul vostro sito la bolletta incriminata e come fate a fare la comparazione sul mercato?
Corretto, allora noi abbiamo proprio richiesto l'obbligo di caricamento della bolletta perché dal nostro punto di vista è l'unico modo per poter provare a dare un risultato diciamo analitico e veritiero, proprio perché come dicevo poc'anzi la bolletta è molto complessa e purtroppo le bollette non sono neanche standard, quindi leggere la bolletta di oggi e compararla con quella del bimestre precedente è un esercizio difficile anche quello perché possono essere molto diverse tra di loro. Noi abbiamo un software proprietario che permette di estrapolare i dati principali della bolletta, tra cui diciamo un codice offerta da cui noi abbiamo un database di tutte le offerte del mercato e dalla quale tiriamo fuori i componenti che stanno alla base di quella bolletta, di quei costi, quindi tiriamo fuori la tariffa, l'euro kilowattora o l'euro metro cubo standard per il gas,
le voci critiche da dover leggere per capire
critiche e comparabili, perché di fatto sul mercato quello che avviene è si riceve una bolletta e poi si guarda un contratto di un altro operatore, ma i dati che sono presenti nella bolletta, i dati che sono presenti nel nuovo contratto sono molto difficili da comparare perché appunto una bolletta parla di spese euro al mese, un contratto parla di euro kilowattora, quindi noi estrapoliamo i dati che ci servono anche per fare la comparazione e li mettiamo in comparazione con le offerte di altri fornitori. Se c'è risparmio facciamo anche un calcolo, una stima diciamo di quello che può essere risparmio anno e lo inviamo delle proposte,
perché spesso il tema è anche proprio questo, no? Poter avere un'idea di quello che potrebbe essere il cambiamento, perché se il gioco vale la candela è un conto, ma se non vale è inutile fare inutile, magari uno si impigrisce, lo switch non lo fa.
Esatto, noi a parità diciamo, cioè l'unica assunzione grande che facciamo è che i consumi rimangano uguali nell'anno futuro e diamo una vista di quello che potrebbe essere il risparmio, che può essere zero e quindi diciamo all'utente di non cambiare perché la sua tariffa è già la migliore e questo succede al 10% dei nostri utenti, quindi un 10% delle bollette sul mercato sono già ottimizzate allo stato attuale. Poi c'è una fascia in cui diciamo c'è un risparmio inferiore ai 100 euro all'anno, che quindi per alcuni è troppo basso come risparmio, per altri è già una leva per cui muoversi.
Una questione di principio, anche per 5 euro cambiano, glieli voglio regalare.
E poi ci sono diciamo risparmi importanti, vediamo anche di quelle cose che fanno veramente paura da quanto si può risparmiare, dipende poi da caso a caso.
Ecco una domanda, vediamo se però non abbiamo poi tempo, quindi le faccio la domanda, poi rinviamo la sua risposta dopo le informazioni sulla viabilità. Con i mutui capita spesso di sentirsi dire vorrei cambiare ma la banca con il cambiamento
è resistente
oppure ci sono degli
ostacola proprio,
sì, oppure ci sono quelli che vogliono cambiare ogni anno il mutuo e alla seconda terza richiesta che fanno le banche di solito cominciano a non sentirci più tanto volentieri.
Si chiama il surrogatore seriale quello là,
è brava, infatti non mi veniva il termine, sapevo che esisteva
ma io sono qua per questo, lo sai che ci capiamo al volo, ci leggiamo nel pensiero.
Mi chiedo se invece il cambiatore seriale della fornitura è una cosa accettabile, pensabile in un mondo oramai avviato verso la concorrenza, cioè ma se cambio tutti gli anni le compagnie che forniscono l'elettricità e il gas possono in qualche modo rifiutarsi di accettare? Non credo, però la risposta me la dia dopo il traffico.
Bravissima Deborah, bravissimo Mauro, complimenti per la vostra preparazione, complimenti per la vostra autorevole leggerezza, ma soprattutto complimenti per il traffico.
Due di denari. appena arrivata stamattina la mail per 1780 euro, ragazzi, 1780 euro. Il bimestre scorso avevo pagato 500, cioè il 300% in più. Assurdo, assurdo. Aiutatemi, grazie.
Non pago tanto, siamo d'accordo, però a casa ci sto davvero poco, cioè esco di casa alle 9, torno alle 9, non ho modo di utilizzare corrente elettrica se non accendo la luce la sera, quando faccio la doccia, e ogni due mesi pago circa 85 euro di bolletta, e mi chiedo come è possibile se a casa non ci sono, c'è solo il frigo attaccato, punto.
Ma vi stupite che le bollette stanno aumentando vertiginose? Allora, intanto abbiamo un costo fisso minimo di 10 euro al mese in tutte le compagnie. Poi, cioè, praticamente andiamo a cambiare fornitore per il costo della materia, che sono pochi centesimi. Ma avete visto tutto il resto della bolletta da che è formato? Oneri accessori, trasferimento da contatore. Cioè, verificate una bolletta e vi chiedete che cosa gira intorno a una bolletta oltre la spesa della materia.
Deve verificare che il contatore del metano, del gas, funzioni correttamente, perché io ho provato a contattare il fornitore, ma non sono riuscita a parlare con nessuno perché ho dei consumi decisamente anomali per quello che è il mio consumo, ma in ribasso. Non vorrei che poi venissero fuori con delle cifre esorbitanti. Tanto per intenderci, il mese di gennaio con riscaldamento, acqua calda e utilizzo delle fiamme per la cottura, 4 metri cubi, 18 euro.
Giustamente l'ascoltatrice teme il conguaglio mostruoso, un po' come l'ascoltatrice di Modica e l'acqua, che però non era un conguaglio. Però sentite come sono bravi i nostri ascoltatori, come sono preparati.
Veramente sì.
E tra l'altro io mi riconoscevo totalmente nel secondo ascoltatore che ha raccontato.
Che non c'è mai a
io,
casa.
Io esco pure prima e arrivo pure dopo, vado pure in palestra, non si capisce, c'è qualcuno che mangia al posto mio, a casa mia, non lo so cosa succeda, ma.
No, non è che così. Qualcuno, intanto che no, tu sei fuori.
Io so che cosa faccio, nel senso che quando capito a casa, anche nel bel mezzo della giornata, se devo fare la lavatrice e la lavastoviglie nel bel mezzo, cioè non aspetto gli orari teoricamente più convenienti, quindi quello è sicuramente un errore. E se sto a casa tengo la televisione sempre accesa, il televisore sempre acceso.
Allora,
ma quanto sarà mai? Cioè
guarda, tu sai che in bolletta poi noi paghiamo anche voci tipo il sostegno per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ad esempio, che è una cosa su cui tutti vogliamo andare, però chiaramente dobbiamo farcene carico come collettività. Vorrei tornare alla mia domanda: se cambio tutti gli anni, si impermaliscono, si offendono, non mi fanno cambiare, dicono no, lei è già il terzo fornitore che cambia, abbia pazienza.
Tu manda avanti Switch, carica le bollette e fallo fare a loro e poi se la vedranno loro.
Allora, anche in questo mercato esiste, diciamo, un surrogatore seriale, si chiama turista energetico, diciamo, è stato dato questa definizione, però tendenzialmente è entro l'anno che viene definito così. Quindi diciamo, l'utente che fa più di 2-3 cambi entro i 12 mesi viene definito così e non viene ben visto, diciamo, dai fornitori di energia. I fornitori di energia hanno accesso a questa informazione, perché quando avviene un cambio di operatore, diciamo, loro possono vedere lo storico su quel punto di fornitura e su quel, diciamo, intestatario, e alcuni fornitori ci bocciano, diciamo, queste richieste. Tutto quello che avviene dopo i 12 mesi invece no, perché di fatto chiaramente il fornitore di energia vorrebbe che il cliente stesse tutta la vita,
certo.
Però spesso e volentieri anche i loro, diciamo, investimento e ritorno sull'investimento, diciamo, per la vendita di energia rispetto a quella che hanno acquistato e aver pagato, diciamo, chi ha venduto, poi, diciamo, chi ha portato il cliente, entro i 12 mesi riesce in qualche modo a ripagarsi. Quindi è lì che i fornitori di energia hanno spesso e volentieri molta attenzione, soprattutto quelli che danno offerte anche molto, molto buone sul mercato. Superati i 12 mesi è lì che loro iniziano poi anche a creare una sorta di vero margine su quel cliente, ma se il cliente volesse andarsene via, diciamo, l'altro fornitore
non si possono fare delle resistenze.
No, non possono fare resistenze loro, e neanche il nuovo che riceve, diciamo, lo vede. Cioè, superati i 12 mesi sono visti molto buoni gli utenti
anche
sul mercato.
Anche perché altrimenti che senso avrebbe il mercato libero, la liberalizzazione? Cioè, veramente tutto lo spirito alla base dell'intera operazione cadrebbe. Ci sono due ascoltatori, intanto ti volevo avvisare se non li avessi visti.
Ah, ma molto volentieri. Prego Deborah.
Luciano da Cremona. Luciano,
Buongiorno, io volevo intervenire per quanto riguarda, molto semplice il discorso di poter chiedere il fisso per quanto riguarda l'energia, sia come gas e sia come energia elettrica, solo che mi sono ritrovato a scontrarmi con un muro, perché poi alla fine mi hanno sfinito e non ho accettato quello che mi hanno passato. Non voglio far nome della compagnia fornitrice, però adesso come adesso sto notando che i consumi comunque ci sono, e dopo quello che sto facendo con l'autolettura, solo che loro mi rispondono non serve l'autolettura semplicemente perché sono in automatico che prendono la lettura, però io seguo la lettura del contatore e non corrisponde mai a quello che loro mi inviano.
Margine di presunzione c'è sempre. Luciano, ma non ho capito, lei ha provato a chiedere al suo fornitore l'applicazione di una tariffa fissa e non l'hanno accontentata?
No, ma non solo per un fornitore, ho fatto una serie di chiamate per quanto riguarda di intervenire, di poter intervenire bloccando per un fisso. Esatto, certo. E la risposta è stata in primis è quello che mi dicono attualmente non conviene, però io ho detto no, per me conviene, voglio fermare per un anno. L'unica proposta che ho ricevuto ultimamente, mi dicono a pagamento per 70 euro, dice le fissiamo questo tasso, questa bolletta per un anno, però mi hanno richiesto ancora dei soldi.
Certo.
Detto scusa, non basta.
Luciano, aspetti un attimo, che la sua è una situazione complessa, volevo bloccarla, magari ci scriva, però volevo chiedere a Redivisca, non è che uno telefona all'operatore e chiede mi applichi la tariffa fissa, credo che questa scelta appartenga alla compagnia di fare una propria iniziativa commerciale, dire per un determinato periodo di tempo dà la facoltà a clienti o già propri o nuovi di sottoscrivere questi contratti. Credo che sia abbastanza anomala il comportamento di Luciano, del tutto rispettabile naturalmente, ma non credo che chiamando, se quell'azienda in quel momento non fa questo tipo di offerta, di poterla ottenere, sbaglio?
Assolutamente, noi arriviamo da un periodo, soprattutto dopo la crisi energetica, dove praticamente quasi tutti i fornitori hanno tolto le offerte a prezzo fisso, e poi c'è stato, diciamo, un ritorno piano piano graduale alle offerte a prezzo fisso, ma ancora oggi ci sono tantissimi fornitori sul mercato, vorrei dire la maggioranza dei fornitori, che non ha offerte a prezzo fisso, e quindi di fatto proprio in questo caso magari il fornitore non aveva neanche a portafoglio quelle offerte, e magari anche le altre compagnie che ha sentito non avevano questo tipologia di offerta.
Quindi crediamo, insomma, che possa essere successo questo a Luciano.
Ci sono anche entrati nel mercato dei soggetti che non facevano fornitura di energia. Questo ha portato, visto da voi appunto che avete tutte le varie offerte, un miglioramento, quindi un abbassamento dei prezzi, oppure non si sono ancora visti, perché poi in realtà questi sono degli intermediari che mettono in collegamento i veri e propri fornitori di energia con gli utenti finali?
Allora, il mercato è molto attivo, nel senso che comunque ci sono dei player più o meno importanti che stanno entrando in questo settore. Quello che abbiamo visto però è che player che di mestiere prima facevano un'altra cosa, diciamo avevano una base utenti molto importante, ma su un altro verticale, su un'altra industry, nel momento in cui aggiungono anche l'energia, tendenzialmente non hanno poi questi prezzi molto competitivi, perché non hanno un bisogno di acquisizione reale, tendenzialmente loro cercano di vendere questa offerta già alla propria base utenti, e magari facciamo degli sconti dedicati, quindi è più un'attività che fanno di cross-selling e meno di acquisizione. Player invece che sono arrivati magari dall'estero, abbiamo un caso importante in Italia di un player che arriva da UK, molto aggressivo diciamo nell'acquisizione, sta diciamo lavorando con delle offerte molto interessanti.
Allora, io intanto sequestro il passaporto a Redivisca, perché come al solito lui deve essere informato del fatto che non può abbandonare il paese, perché presto avremo di nuovo bisogno di lui qui a Due di Denari. Se intanto ti vuoi divertire fai
sì,
lo spelling,
perché c'è un ascoltatore che dice mi date il nome esatto del sito, e poi dice se sono completamente gratis come fanno a stare in piedi, non le faccio rispondere, ho visto che sul sito è una delle prime cose a cui Switch risponde, quindi se andate sul sito che adesso vi compito poi trovate anche la risposta.
Campano d'aria, così non pagano le bollette, ovvio, come tutti noi.
No, tutto un sistema. Vabbè, comunque S come Savona, V come Washington, I come Italia, T come Taranto, C come Como, H come Hotel, O come Otranto, switcho, switcho, e switcho.it è il sito, e questo vedete voi se vi piace, ci sono tanti altri comparatori dove potete rivolgervi.
C'è pure l'associazione che li rappresenta tutti, adesso Brava. Che si chiama Asso Compara, magari chiameremo pure loro, il comparatore dei comparatori.
Vediamo qual è il miglior comparatore tra tutti i comparatori.
Grazie, grazie Redi, ben trovato e a presto.
Grazie mille a voi per l'invito.
Torniamo, domani torniamo, sì, parliamo di lavoro perché è mercoledì, sì. A domani, ciao.